Qua. Salve a tutti, ancora noi, ancora chilometro lanciato, Radio Incontri Cortona. Siamo qui a parlare ancora oggi di sport locale. Oggi avremo ospite il presidente del BJ Racing Team, Pierluigi Manfreda. Ma prima di presentare il nostro gradito ospite, vado a presentare la compagnia partendo da Daniele Stanganini.
Ciao a tutti e buon pomeriggio.
Andrea Pastonchi.
Buon sabato a tutti.
Il nostro grande regista, diciamo così, Gabriele Boscherini.
Buon sabato a tutti.
Il gemello brutto. Poi abbiamo il nostro Steve Bertini.
Buenas tardes a todos.
Senti che forma. E poi abbiamo il nostro grande Daniele Ferri, che oggi sfoggia una felpa meravigliosa.
La felpa più bella che ci sia. Comunque, ciao a tutti.
Nico, ma se già è così, il nostro Steve, dopo la mia rubrica, come diventerà?
Ci può regalare delle soddisfazioni stasera, assolutamente.
Già non parla più l'italiano,
Si è evoluto. E salutiamo anche il nostro ospite, Pierluigi Manfreda.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito, molto volentieri.
Bene, ottimo, parleremo quindi di motocross, parleremo di questa associazione, parleremo di enduro, come giustamente mi suggerisse Pierluigi. E adesso Daniele, pronto al lancio della prima canzone?
Proclaimer 500 miles. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm watching, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. Money comes in for the work I do. I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500.
Da 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 Chilometro lanciato solo su Radio Incontri 88.4 92.8. Ma veniamo a noi, veniamo al, a parlare di enduro. Steve, possiamo cominciare con le domande?
Certamente. Allora, come anticipato da Nicola, stasera abbiamo, oggi abbiamo ospite Pierluigi Manfreda, presidente della, scusatemi, BJ Racing Team, scusate l'ignoranza. E allora, se ci vuoi dire la prima domanda è: quando è nata questa associazione e perché è nata, per quali motivi è nata?
Dunque, l'associazione è nata nel gennaio del 2013, quindi compie 3 anni questo gennaio, ha compiuto, ed è nata, diciamo, dall'idea di alcuni amici di Gianluca Biagianti, che appunto è uno dei precursori dell'enduro cortonese, appassionatissimo di questa specialità, di questo sport. Lo ha trasmesso a tanti, lo ha potuto condividere con tanti. Lui purtroppo è scomparso nel 2012 e, diciamo, dall'idea di questi suoi amici abbiamo voluto ricordarlo, omaggiarlo con un team che non si prefigge tanto lo scopo di correre o di far portare qualche pilota, diciamo, nelle gare. Facciamo anche questo, ma quanto più per organizzare degli eventi prevalentemente a scopo benefico, che ci servono appunto per continuare a portare avanti la nostra passione e ricordare il nostro amico Biagio.
Assolutamente, credo che questa sia la cosa più importante, perché insomma Biagio, al di là appunto degli amici dell'enduro, delle moto, comunque era conosciuto da tutti, quindi insomma qui nel territorio cortonese era una persona piacevolissima, un ragazzo eccezionale, quindi sicuramente possiamo cogliere, ecco, questa occasione per fare un ricordo a lui. Mi dicevi prima che c'è anche un'altra associazione a lui, sempre, che fa parte delle moto.
Esattamente, sì, le associazioni sono due: il team BJ Racing Team, che è appunto è un'associazione sportiva dilettantistica, e abbiamo fondato un anno fa il Moto Club Cortona Gianluca Biagianti, con il quale, diciamo, vogliamo portare le nostre iniziative, i nostri eventi ad un livello nazionale, perché appunto il motoclub ha un'affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana.
Quindi diciamo che le due cose si distingueranno tra una specie, nel senso di discorso più agonistico, e l'altra magari un pochino più aperta a tutti, anche per chi semplicemente è appassionato di enduro.
Diciamo che l'evoluzione possibile, sì, l'evoluzione possibile sarà diciamo quella lì. Vediamo, con velleità chiaramente territoriali, faremo delle gare così regionali, però l'idea è quella.
Tra l'altro voi siete promotori di una gara molto, molto interessante, molto seguita nel territorio, no?
Allora, noi facciamo 2 eventi abbastanza importanti. Da 3 anni organizziamo la prima tappa del campionato WISP di enduro toscano, e tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto anche, diciamo, il record di partecipanti, perché abbiamo avuto 285 piloti partenti, quindi un evento anche impegnativo dal punto di vista organizzativo. E organizziamo l'evento a cui teniamo più in assoluto, che è la moto cavalcata, la moto pompa extreme, noi la chiamiamo, perché era l'enduro che piaceva a Biagio, appunto l'enduro estremo, l'enduro duro, e quella la facciamo a settembre. A fine settembre noi organizziamo questo giro da fare nelle montagne cortonesi, tutta nel territorio comunale, di 90 km all'incirca. Quest'anno addirittura è stato fatto un articolo, sono venuti 2 inviati da una rivista nazionale a seguire la nostra cavalcata, e siamo anche usciti, diciamo, in edicola, e abbiamo avuto un riscontro ottimo perché è piaciuta molto.
Parlavi del territorio comunale, quindi la montagna piuttosto
la montagna cortonese prevalentemente, sì.
Quindi sono anche percorsi abbastanza impegnativi, al di là, insomma, del, diciamo così, del carattere non agonista, però insomma, ecco, sono anche percorsi impegnativi, quindi ci vuole anche una discreta attitudine con la moto, insomma.
Ci vuole una discreta attitudine, è fattibile da chiunque sia appassionato e abbia una moto da enduro, chiaramente, però è una di quelle cavalcate piuttosto toste, diciamo. Per tranquillizzare le autorità, tutti i terreni dove possiamo passare tranquillamente, percorsi segnati, per cui tutto in regola.
Mi sembra giusta anche questa precisazione, ecco. Però ecco, ripeto, sempre solo sulla montagna, giù in campagna non organizzate niente, cioè è più difficile, come...
Allora, lo sfruttamento della parte della campagna cortonese è un pochino più complesso, perché ti trovi, diciamo, a passare in strade con un traffico, diciamo, un po' più importante, il coinvolgimento delle autorità diventa più intenso. siamo obbligati a chiaramente sfruttare anche parte del territorio, parte del territorio, tra l'altro vicino alla fratta, diciamo così, perché quando facciamo la gara del campionato regionale, la prova speciale di cross test la facciamo là, in quelle zone lì. Quindi
le moto sono tutte moto apposta per le gare, nel senso comunque sono moto targate che possono andare anche comunque
assolutamente strada, sono moto targate in regola con il codice della strada, e questo è obbligatorio anche per la partecipazione a ogni tipo di evento che abbia, diciamo, una valenza regionale ma anche nazionale, certo. Comunque sia affiliato a WISP o FIM, assolutamente devono essere in regola col codice.
Perfetto, scopriremo più avanti altri aspetti di questo interessantissimo spot. Adesso andiamo con Mats Gazzè, il timido ubriaco.
Sposa, domani ti regalerò una rosa, geloso d'un compagno non voluto, temuto. Stesa, caldissima per quell'estate accesa, fanatica per duri segni al vento, io tento tanto quell'orso che ti alita accanto, sudato che farebbe schifo un piede, non vede, dorme, tapino non le tocca le tue forme, eppure ardimentosa la sua mano. Divino, partito per un viaggio mica arzillo, già brillo, certo, perché io non gioco mai a viso aperto, tremendo il mio rapporto con il sesso, che fesso, piano, paludi di parole fatte fanno, mi muovo come anguilla nella sala.
Ancora qua, adesso lanciamo una rubrica cult, quella di Alberto Tedesco con Lezioni di Tedesco.
Quest'oggi Lezioni di Tedesco si occupa dei caduti in disgrazia, quegli sportivi che sono passati dall'Olimpo al dimenticatoio, o ancora peggio al disprezzo dei tifosi e dell'opinione pubblica. Non tanto per questioni sportive, ma per fatti avvenuti nella vita privata, fatti troppo ingombranti e gravi per non influire drammaticamente anche sulla dimensione sportiva. Uno dei primi esempi che vengono in mente è Tiger Woods, il golfista più famoso al mondo, nonché uno degli sportivi più pagati in assoluto. Nel 2009 è stato travolto da uno scandalo che ha fatto venire a galla molte relazioni extraconiugali. Addirittura più di 12 donne hanno dichiarato di aver avuto rapporti con lui. Il nostro si è preso un periodo di pausa dal golf, non è riuscito a rimettere insieme i cocci e ha divorziato dalla moglie nell'agosto 2010. Dopo un periodo grigio, il nostro è comunque riuscito a tornare in vetta al ranking nel 2013, ma lo scandalo gli ha fatto perdere un bel po' di milioni di sponsorizzazioni. Guardando a casa nostra, un caso eclatante è quello del trentino Alex Schwarzer. Il marciatore oro olimpico a Pechino è stato trovato positivo all'EPO nel 2012 ed ha quindi subito una squalifica di oltre 3 anni. La cosa più amara del tutto è però che Schwarzer ha fatto finire nei casini anche la fidanzata Carolina Kostner, che è stata convinta ad aiutarlo a deludere i controlli antidoping, e si è quindi beccata oltre un anno di squalifica. La coppia dopo il fattaccio ha fatto patatrac, e difficilmente rivedremo Schwarzer pubblicizzare le merendine Ferrero. Ma spostandoci un po' verso il trucido, le cose si fanno ancora più interessanti. O.J. Simpson, giocatore di football con tanto riposto nella Hall of Fame ed attore nella serie di Una pallottola spuntata, è finito sotto processo per l'omicidio dell'ex moglie del suo compagno, avvenuto nel 1994. Il processo finì per dichiarare O.J. non colpevole, anche per i molti errori compiuti dall'accusa. Un successivo processo civile lo condannò però al risarcimento di 42 milioni di dollari alle famiglie delle vittime. Non pago di queste beghe legali, l'ex stella del football è stata condannata per una rapina a mano armata avvenuta nel 2007, quando ha tentato di riappropriarsi di alcuni cimeli sportivi, sventolando una pistola invece che delle mazzette di banconote. E si può forse tralasciare Oscar Pistorius? Il sudafricano simbolo dello sport paralimpico è stato accusato dell'omicidio della fidanzata, avvenuto nel San Valentino del 2013. Il processo è ancora in corso e probabilmente nel corso del 2016 verrà stabilito se l'atleta ha sparato a quello che credeva un intruso o se nel suo gesto c'era la volontà di uccidere la compagna. Sia che il nostro si sia difeso in maniera eccessiva, sia che considerasse la giovane modella una palla al piede, la sua carriera difficilmente riuscirà a ridecollare dopo una botta del genere. Per voi Alberto Tedesco, con lezioni di tedesco.
Bene, direi che anche oggi è stato magnifico con la sua voce caliente. Il nostro Tedesco ci ha portato a scoprire appunto il mondo di coloro che erano nell'Olimpo e poi sono cascati giù per terra, no Dani?
Sì, sicuramente Nico, poi ne parleremo anche nella mia rubrica in qualche modo, ma c'è da sottolineare come Alberto abbia già fatto breccia nei cuori delle nostre ascoltatrici, perché arrivano già molti messaggi, insomma, alla nostra pagina Facebook per la sua voce così suadente.
Assolutamente, la sua voce ha fatto colpo, insomma.
La sua voce sicuramente, per fortuna che non hanno visto la sua macchina ancora, perché se no
con quella forse avremmo qualche problema, però insomma la radio è anche bella per questa, no? Perché crea mistero, quindi lasciamo tutto nel mistero e godiamoci la voce del nostro Tedesco. Ma adesso andiamo con il prossimo pezzo, con i Blair, Country House.
Rest right turn bus in the country. Says she come to my home on the animal farm in the country. In the country. In the country.
Bene, prima di ritornare all'intervista con il nostro gradito ospite, Dani, ricordiamo i contatti per la nostra trasmissione?
Allora, intanto le frequenze della radio 88.4.92.8 oppure il sito www.radioonconti.org se uno vuole riascoltare le nostre vecchie puntate ma anche altri programmi della radio, e poi la nostra pagina Facebook, Chilometro Lanciato. E insomma, abbiamo tutte le possibilità per interagire con la gente. E Dani, vuoi dire qualcosa?
Sì, volevo dare un attimo la parola al nostro regista, perché di solito sulla pronuncia di Facebook da parte di Daniele ha qualche cosa da dire. Gabri, cosa ci
dici?
Dani,
pagina Facebook, no Facebook.
Ah, ok.
Facebook. Ragazzo si impegna, no? non lo demonizziamo per questo. Steve, avanti con l'intervista.
Scusate,
vai.
Non siamo anche su Twitter?
Sì, una volta ha lanciato anche Twitter, in realtà non ci siamo mai stati, però insomma, a Danielino siamo abituati.
L'importante è di essere social.
E avanti, Danielino.
Allora, volevo chiedere a Pierluigi, immagino che la sigla BJ sia dovuta all'iniziale di Gianluca Biagianti. Hai qualche ricordo che ci puoi dare di lui?
Allora, certo, sì. BJ in realtà si legge BJ perché era, diciamo, il modo in cui lui si faceva chiamare, era diventato un po' il suo soprannome non solo nell'ambiente enduristico ma un po' in tutta Camuscia, insomma chiunque lo conosceva per BJ. E beh, ricordo di Biagio, io devo dire che non l'ho conosciuto in moto, nel senso che io sono un neofita dell'enduro, lo pratico da 3 anni, quindi sono con questo gruppo dalla sua nascita, ma non ho conosciuto Biagio in moto. Mi dicono che fosse come era un po' al bar, come lo abbiamo conosciuto tutti, pieno di vita, di forza, di energia positiva. Era un ragazzone che si faceva ben volere da tutti. Era sicuramente il ricordo che ho io, l'ho conosciuto da bambino, insomma era un ragazzo splendido, un amicone, per cui ci fa tanto piacere ricordarcelo col sorriso che aveva sempre in volto.
Senti, se qualcuno si volesse iscrivere alla vostra associazione, che cosa deve fare? A chi si deve rivolgere? C'è una qualche quota da pagare?
Allora, dunque, la nostra associazione è su Facebook. E
capito,
abbiamo,
Dani?
Abbiamo una
Gabri,
pagina,
va bene?
Abbiamo una pagina che è appunto quella del team BJ Racing, dove diciamo quasi quotidianamente interagiamo, postiamo foto, commenti, qualche video, e quindi chiunque volesse contattarci lo può fare tramite Facebook. Oggi credo che insomma più o meno ce lo abbiano tutti. Diciamo la nostra sede così provvisoria, ma dobbiamo tantissimo a quelle splendide persone che compongono la polisportiva Val di Loreto delle Tavarnelle e appunto alle Tavarnelle, dove c'è il centro sportivo delle Tavarnelle. I nostri eventi partono da lì, ci appoggiamo per ogni manifestazione a quella associazione, anzi colgo l'occasione per ringraziarli perché sono splendidi tutti quanti. E quindi diciamo ci possono trovare o su Facebook o venire lì alle Tavarnelle, ci siamo molto spesso.
Senti, diciamo così, non so se uso la parola appropriata, ma il consiglio dell'associazione è composto da te che sei il presidente?
È composto da me che sono il presidente, da Gianluca Passerini che è il vicepresidente e abbiamo un segretario che è Angelo Ristori. Siamo succeduti ai fondatori veri del BJ, che sono appunto passati al motoclub e che quindi per incompatibilità non potevano essere nei due consigli, che sono Fabio Postiferi, Mendico Francesco, Alfredo Federici, Nicola Mendico e tanti altri, Silvio Valentini, che erano quelli che più di tutti, più ancora di me, insomma, hanno vissuto anche Biagio in moto. Loro sono, certo, i fondatori veri.
Ti occupa molto, molto tempo questo impegno? Allora, al di là dello sport proprio, la pratica dello sport, però insomma come presidente.
Lo sport in sé, noi usciamo il sabato e la domenica quando riusciamo a praticarlo, indipendentemente dalle condizioni meteo, certo, ed è il bello di questo sport. Poi quando dobbiamo organizzare gli eventi, come dicevo prima, insomma, che siano gare o che sia la cavalcata, c'è una serie di cose da mettere in fila, perché la burocrazia è, che in Italia è tanto per qualunque cosa, nello specifico qui è veramente
impegnativa,
perché coinvolge il comune, coinvolge la provincia, coinvolge la polizia municipale, coinvolge la polizia provinciale, coinvolge la guardia forestale, la viabilità, quindi i carabinieri. Ci sono una serie di cose da fare, però ci sono, insomma,
delle procedure. E all'allenamento quanto dedichi? Associato?
Io in particolar modo abbastanza. Diciamo gli altri sono... gli altri. C'è chi dedica più tempo di me. Comunque, ripeto, usciamo il sabato e la domenica e se uno ha qualche velleità di correre è anche opportuno fare un po' di preparazione fisica, perché
esatto, infatti la
moto può mordere.
Ti volevo chiedere proprio questo, non è che possiamo salire in moto la domenica e pensare di poter affrontare anche percorsi impegnativi, c'è un minimo di preparazione appunto da fare, insomma.
Allora, se uno ha un po' di esperienza di moto, che sa andare, ci sono percorsi da fare tranquillamente, però sì, è opportuno avere un po' di preparazione fisica, perché è uno sport abbastanza impegnativo.
Esatto, faticoso, insomma,
è faticoso,
così.
È faticoso e soprattutto impegna un po', diciamo, tutta la persona.
Nico, certo, ma tutte queste domande agli ospiti sulla preparazione fisica, come mai? Rivelano qualcosa di te, insomma?
Assolutamente, una scarsa voglia di preparazione fisica. Provavo a chiedere se magari non
invece
c'era
in giro, se c'era qualche sport che non serviva preparazione.
Assolutamente.
Abriscono la scopa, penso, comunque richiedano
grazie. Ci siamo. Andiamo con la prossima rubrica, History Sport. Vai, Pasto.
La carriera di uno sportivo può avere vari volti. Da chi esplode in giovane età a chi raggiunge l'apice in età più avanzata. Ma se penso a chi possa essere stato l'emblema del talento più incompiuto di sempre, beh, io penso a Michael Owen. Il Golden Boy è stato immensamente meno di quello che sarebbe potuto essere. Nato nel dicembre del 1979 a Chester, cittadina inglese al confine con il Galles, dimostra sin da subito ottime doti calcistiche. A Chester, in quell'anno, fa il suo esordio un altro giovane attaccante, Ian Rush, bandiera dell'invincibile Liverpool anni 80. Michael a Liverpool arriva a 12 anni nel 1991 e nel 1997, non ancora maggiorenne, segna l'esordio in prima squadra contro il Wimbledon. Ma la sua vera consacrazione arriva nell'estate del 1998. Mondiali di Francia, l'Inghilterra si trova davanti l'Argentina. Sì, quella della mano de Dios e quella della brutta faccenda delle funte. Siamo sul risultato di 1-1. Batistuta e Alan Shearer avevano aperto le danze, quando ad un certo punto Owen prende palla, resiste a due bei calcioni di Chamot e corre spedito verso la porta. Salta con una finta Yala e con un diagonale in sacca, 2-1. La partita si sa, poi la vincerà l'Argentina. Ma gli occhi del mondo sono tutti per il Golden Boy,
Nell'immaginario collettivo si fisserà l'immagine dell'eterno ragazzino di Chester. In Inghilterra sono sicuri, Owen sarà il salvatore della patria, quello che porterà il calcio inglese sul tetto del mondo. I fatti sembrano dar ragione. Con il suo Liverpool vince Coppa d'Inghilterra, due Coppe di Lega, una Coppa UEFA e una Supercoppa europea. Per finire, nel 2001, il pallone d'oro. Sembrano esserci tutti i presupposti per far sì che si avverino i sogni di gloria. Ma nel 2004 la carriera di Owen si trova ad un bivio. Accetta l'offerta del Real Madrid, si trasferisce in Spagna e quello che doveva simboleggiare l'apice del suo percorso sportivo si rivela l'inizio del declino. Stretto tra campioni del genere di Ronaldo, Figo e Zidane, trova spazio a fatica. L'anno dopo passa a Newcastle. Le cose sembrano andare bene, 7 gol in 10 partite, ma una serie infinita di infortuni ne condiziona le prestazioni. Michael Owen continuerà a lottare nei campi di calcio con le maglie di Newcastle, Manchester United e Stoke City, ma non riuscirà più ad incantare e far sognare i tifosi inglesi come con quel gol all'Argentina. C'è chi può dire che Owen sia stato un vincente e chi che sia uno sconfitto. Ma se per entrare nell'Olimpo del calcio si deve incantare il mondo intero, beh, allora lui ci è riuscito a solo 18 anni.
Grande Pasto, ci regali sempre delle perle di storia e delle storie davvero emozionanti. E andiamo avanti, lanciamo la prossima traccia musicale con Paolo Conte, Bartali.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa. Ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazz cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, 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 zazzarazzaz.
Andiamo con la grande rubrica con Stan Gavini, vai Dani.
Grazie Nico, intanto rendiamo omaggio insomma a Paolo Conte, che è anche un grande appassionato di vino, sicché questa canzone che Gabriele ha messo completamente a caso senza sapere questa cosa, alla fine fa un bel link per la mia rubrica. Comunque, per questa puntata di Stan Gavini ho deciso di non portare un vino in particolare, un vino specifico, ma di ricollegarmi a quanto ci ha fatto ascoltare Albert nella sua rubrica Lezioni di Tedesco, perché in settimana, insomma, quando ce l'ha presentata, mi è molto piaciuto il suo raccontare le storie di grandi personaggi sportivi che sono arrivati all'apice del successo, poi per motivi anche spesso extrasportivi hanno avuto una caduta e sono caduti nel dimenticatoio. basta pensare, insomma, come ha detto lui, a Tiger Woods, che è stato un personaggio grandissimo della storia del golf. E leggevo proprio l'altro giorno che è stato il secondo sportivo che ha fatto guadagnare di più alla Nike come merchandising, secondo solo a Michael Jordan. Insomma, è stato uno di quei sportivi che era diventato di moda, tutti si intendevano di golf negli Stati Uniti quando Tiger Woods era al suo apice. In parallelo a questo possiamo parlare di quei vini che hanno avuto un grande successo, una grande parabola ascendente, sono diventati di moda, e la moda nei vini, insomma, l'ha detta prima le guide, che sono quelli più esperti, poi appassionati, e poi l'ultimo gradino, diciamo, è quello dell'aperitivo, quello che facciamo tutti. Se un vino diventa di moda, chiunque va al bar ordina un aperitivo, ordina un vino di moda, insomma, quando noi andiamo al bar. E questo è un punto, mi è piaciuto, perché ci sono stati tanti vini che hanno avuto questa rapida ascesa e poi hanno avuto una caduta e sono rimasti un po' nel dimenticatoio per un sacco di anni. Ci sono tanti esempi su questa linea, insomma. L'esempio che più mi piace è quello del Marzale, di tutti i vini cosiddetti fortificati, quelli con l'aggiunta di alcol. Io quest'estate sono stato in Sicilia e ho visitato molte cantine del Marzala che mi raccontavano proprio come avessero difficoltà a, diciamo, a smarcarsi da una certa nomea che li accompagnava dagli anni 70, quando erano al massimo dell'apice del loro successo. Tutti volevano vini marzalati, e poi il Marzala è diventato quasi quel vino fatto per i dolci, insomma, tutte le varie varianti. Anche Nico prima mi diceva che per lui il Marzala è quello per i dolci, insomma, non è quello
sì,
da però bere.
Io faccio poco testo, perché sì, sono un grande esperto.
Ma ci sono anche molti altri esempi, basta pensare al vino Novello, insomma, è stato per tantissimi anni il vino dei nostri padri, il vino della festa, il primo vino che si faceva, insomma, era quel vino che portava allegria nelle famiglie. Basta pensare invece al Beaujolais Nouveau. Nico, ne sai qualcosa, no?
Come no?
Che con grandi operazioni di marketing questo vino francese è riuscito a espandere il suo nome in tutto il mondo, quando la sostanza, diciamo, era quello che era. E tutt'oggi il Novello è caduto in disgrazia, diciamo. Basta pensare che le cifre delle bottiglie prodotte, quest'anno sono state 2 milioni di bottiglie prodotte, nel 2005 erano 18 milioni, cioè è stata una bella caduta.
Bel cambio.
È stata una bella caduta, c'è poco da fare. E gli esempi sarebbero infiniti in questo caso, che di vitigni che sono stati al massimo della loro moda, diciamo, e poi sono caduti in disgrazia. Ma come si può prevenire e prevedere qual è che sarà un vino di moda oppure no? Il modo più semplice, secondo me, è guardare le quotazioni degli ettari dei vitigni. Basta pensare ai grafici che ho pubblicato nel nostro Facebook, che fanno vedere come sono cambiati i valori delle aree viticole negli ultimi 12 anni. Basta pensare che il Montefalco è calato del 44% il suo valore, il Chianti del 20%. Si fa presto a capire, insomma, quali vini passeranno di moda a breve. Ma visto che non ho portato un vino specifico in trasmissione, volevo aprire un po' la discussione.
Oltre marchettaro è diventato anche gufo.
Marchettaro, non ho portato un vino appunto perché mi accusate di fare marchette, sicché oggi sono stato neutrale. Sono stato così neutrale da chiedervi: quali sono secondo voi i vini che vanno di moda oggi?
Dani, tu sei un grande esperto. dacci il tuo giudizio.
Che Bustraminer al Tatesino. E a me piace anche il Barullino del Vegni.
Secondo me a te ti piace anche il Tavernello.
Comunque Dani ha toccato un tasto, insomma, molto importante. Il Gewürztraminer oggi, chiunque va all'aperitivo e chiede il Gewürztraminer. Solo 10 anni fa nessuno sapeva cos'era il Gewürztraminer.
Tra l'altro, per far contento anche Gabriele, farei notare la pronuncia, sono stata perfetta. Dopo sì, Facebook si è ripreso.
Daniele, insomma, ha sottolineato questo vino perché l'abbiamo preparato ore e ore fuori diretta.
La preparazione è fatta solo a base di Gewürztraminer, di bottiglie bevute, non è che l'abbiamo insegnato come pronunciarlo, insomma.
Ma Dani, ti volevo chiedere una cosa a proposito di questo argomento, no? visto che tu sei un estimatore della grande distribuzione, può la grande distribuzione incidere negativamente sulla la commercializzazione di un vino? Ti faccio un esempio: il famoso Capsula Viola, che negli anni 80 era un vino anche prestigioso, nel senso, io mi ricordo che ne vendevamo a quantità incredibili, poi una volta entrato nella grande distribuzione ha perso un po' il suo fascino e vi è andato un po' scomparendo.
Bah, diciamo che la grande distribuzione sicuramente influisce, perché quando un vino entra nella grande distribuzione spesso si bada più alla quantità che alla qualità. Chiaramente, per fare prezzi da grande distribuzione non possiamo pretendere di avere il top di gamma, ma alla Coppa Camuscia sostanzialmente
l'ha rifatta la marchetta
o anche alla Conad, alla Famma, tutto il resto delle aziende. E questo sicuramente influisce. Quando un vino entra in grande distribuzione vuol dire che è al massimo del suo apice di successo, da lì in poi può solo calare, insomma, perché spesso molti produttori guardano più la quantità che la qualità.
Prossimo disco, Alabama Shake, Always Alright. We'll be right back. Eccoci qua, chilometro lanciato 88.4 92.8. Steve, che dici? Ripartiamo con questa intervista?
Ripartiamo con questa intervista. Volevo domandare a Pierluigi se aveva qualche aneddoto particolare da raccontarci su questa sua associazione, praticamente qualche episodio particolare.
Secondo me ce l'ha qualche episodio particolare.
Nicola sta facendo riferimento ai miei innumerevoli infortuni, ma non ve li racconterò da che ho cominciato ad andare in moto. No, dunque, aneddoti particolari, no, posso dire che diciamo un'iniziativa nata per gioco, diciamo così, con intento nobile sicuramente. Ha visto però a soli 2 anni dalla sua nascita la partecipazione alla motocavalcata a cui facevo riferimento prima di un pluricampione mondiale, perché da noi è venuto a settembre del 2014 alla seconda edizione della Motopompa Extreme Giovanni Sala. Quindi per noi è stata una cosa eccezionale, un po' come se dal Carini ci andasse Federer o anzi forse Sampras, via, un campione del passato. Di che parlereste voi? Ma di poco, perché... oh.
Nico, ma visto che l'ospite dell'altra trasmissione ci ha invitato a giocare a bocce, secondo me possiamo andare anche a fare la moto cavalcata?
Ma forse sì, ma voglio dire, piano piano, possiamo una pony cavalcata, no?
Una pony cavalcata,
no, però prima faceva riferimento a degli aneddoti, perché dovete sapere che Pierluigi gioca, oltre ad aver giocato anche a calcio e altre cose, ma gioca anche a tennis. Fra l'altro è anche bravino, ma infatti ti stavo difendendo. E io tutte le volte lo attacco perché ha messo, diciamo, a repentaglio la sua carriera tennistica, la sua promettente carriera tennistica, perché ogni volta che va a moto abbraccia un albero, abbraccia un qualcosa, e quindi ritorna con il ginocchio che fa male, con il gomito, con la fascia. E quindi io tutte le volte dico: non è deciso a vendere la moto, smetti perché continuiamo col tennis. Però vedo che fa gesti scaramantici
che non possono essere detti in radio. Qualcosa mi sono rotto, sì, effettivamente, col gufo Carini che è lì che...
Io in realtà lo faccio per te, perché so le tue doti tennisti, quindi ti vorrei nella nostra truppa.
Ma ti ringrazio tantissimo, ma tornerò.
Bene, tornerai anche se dobbiamo sentire magari Francesca, che dovete sapere, Francesca la fidanzata, fra l'altro ci ha dato un'ottima notizia, so che andrai...
È una notizia!
Un'ottima per Francesca, magari.
No, anche per me, anche per te.
Andrete a convivere, quindi insomma... l'augurio di tutta la nostra compagnia qui, una buona convivenza.
Grazie,
mi raccomando, torna prima la sera, dico male Francesca, aiuta in casa, perché insomma queste sono le cose che poi stira le camicie, ci sta suggerendo.
Non venire più ospite in radio,
ma noi ti inviteremo lo stesso come scusa per farti uscire di casa.
Mi dovrete invitare di più
spesso,
infatti,
farai
più
parte
spesso,
della nostra compagnia spesso. Andiamo avanti e presentiamo la prossima rubrica, che è Weekly Sport.
Grazie della parola, Nico. Ed eccoci al consueto appuntamento settimanale con Weekly Sport. Vi dico subito che oggi non daremo spazio solo al calcio. Quindi tenetevi pronti, allacciate le cinture, perché adesso parliamo, come vi potete immaginare, di enduro. La manifestazione di oggi sabato 20 e di domani domenica 21 è la prima tappa del campionato regionale FMI, Federazione Motociclistica Italiana di Enduro. In questo momento stanno correndo, hanno appena smesso di correre, i piccoli fino ai 14 anni, mentre domani avremo la gara degli adulti dai 16 anni super veterani oltre i 60, con la partenza che è prevista per le 9 e la gara che si chiuderà per le 17.30, quando è previsto il rientro dell'ultimo pilota in gara. Una cosa importante che vorremmo tutti noi fosse sottolineata è che quello che finisce nelle casse del BJ Racing Team e del Motoclub Cortona Gianluca Biagianti sarà poi devoluto in beneficenza alle varie associazioni che operano nell'area cortonese, dal calcio, tele amici di Vada ed altri. E adesso parliamo come consueto di calcio. Il Cortona impatta in casa per 1-1 contro una San Giustinese solida e anche un po' fortunata. La Lancioni sbaglia anche un rigore che l'avrebbe proiettata ancora più su in classifica, ma la zona playoff resta comunque sempre a un tiro di schioppo. Prossimi appuntamenti, praticamente 2 scontri diretti per il playoff, Badessi Cortona domani e Cortona Lucignano domenica 28. In seconda, notizie contrastanti, nell'ennesimo derby il Montecchio a Legno Viti capitola 0-3 con la Fratta e si vede allontanare pericolosamente la salvezza di Letta, mentre gli ospiti con questa vittoria consolidano il terzo posto in classifica. Il Telonto la pareggia al Farinaio 2-2 con il Tegoleto, rimanendo al quarto posto in classifica, mentre la Fratticciola cade pesantemente in casa 0-3 con il Montagnano, pur restando in una posizione tranquilla. Prossimi impegni, domani Montecchio Bettoglie, Palazzo del Pelo Fratticciola, Fratta Chianciano e Olmo Ponte Telontro, domenica 28 Bettolle Fratta, Fraticciola Guazzini e Derby Telontro La Montecchia, solite note dolenti in terza, Pietraia sconfitto 1-0 fuori casa dall'Olympic Sarteano, mentre il solito aggrandinato di gol sul Monzigliolo, sconfitto 7-2 in casa da Luigi Meloni. Prossimi match, domani Pietraia Cetona e Tressa Monzigliolo, domenica 28 Monzigliolo La Frontiera e Città di Chiusi Pietraia. E con questo si chiude anche questa puntata di Weekly Sport. Adesso passo la linea a Nicole e a Daniele per i saluti finali, che vi ricorderanno anche i nostri contatti. E io vi do appuntamento a sabato prossimo. Questa è la Weekly Sport e io sono sempre e comunque Stefano Steve Bertini.
Bene, rientriamo e ricordiamo a tutte le associazioni che avessero intenzione, la volontà di far conoscere i propri eventi, le proprie manifestazioni, di contattarci appunto tramite la pagina Facebook per far sì che la rubrica del nostro grande Steve venga aggiornata e venga sempre più completa. Passiamo ai saluti finali, partirei da dove abbiamo cominciato, quindi Dani.
Ciao a tutti e alla prossima puntata.
Pasto,
un buon weekend a tutti.
E il nostro gemello bello, dai, stasera gli diamo del gemello bello al nostro Gabriele.
Ciao, buon sabato.
Steve, nostro grande intervistatore.
Hasta luego a todos.
E vabbè, ha chiuso con una perla. Dani,
ciao a tutti, alla prossima.
Poi salutiamo il presidente del BJ Racing Team, Pierluigi Manfreda, che so che deve fare un saluto. Vai, Pierlu.
Innanzitutto vi ringrazio, ragazzi, mi sono molto divertito, è stato veramente divertente, e vorrei ringraziare i ragazzi del BJ, tutti quanti, perché sono splendidi. È impegnativo far parte di un'associazione che si prefigge questi obiettivi, e quindi li ringrazio tutti, da Sergio a Fabio a Nicola a Francesco, tutti quanti, veramente siete grandi.
Noi ringraziamo te e ricordiamo ai nostri ascoltatori l'indirizzo Facebook per contattarci, e io chiuderei con uno ciao Biagio.
Ciao Biagio.
Started as a whisper, slowly turned into a scream, searching for an answer where the question is unseen. I don't know came from, and I don't know where you've gone. Old friends become old strangers between darkness and the dawn. Amen, oh man, will I see your face again? Man, oh man, can I find a place within to live my life without you? I still hear you saying all of life it is chance. Sweetness when at a glance. But I live 100 lifetimes in a day. But I die a little in every breath. Amen, oh man, will I see your face again? Amen, oh man, can I find a place within to live my life without you? Thank you.
gift away. Silence is the loudest parting word you never say. I put your world into